Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, da lunedì al venerdì alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Questa settimana vorrei leggervi un articolo a mio giudizio molto interessante su Valigia Blu. Sapete che Valigia Blu, insomma, è un sito tra quelli maggiormente riconosciuti in Italia per quanto riguarda le storie, la ricostruzione di storie giornalistiche, scritto da giornalisti, basato sulla verifica, sul contesto, sull'approfondimento delle notizie, non ha pubblicità, è aperta a tutti e viene soprattutto sostenuta dai lettori. Questo lo dico perché all'indirizzo www.valigiablu.it trovate anche un crowdfunding per sostenere l'edizione online e ovviamente trattano tutti quanti temi di interesse del momento attraverso fact-checking e approfondimenti vari. Non poteva essere, ne ha dedicati tanti in questi anni rivolti al Covid, e un ultimo insomma dal punto di vista cronologico in ordine di tempo a mio giudizio interessante è quello di Andrea Zitelli dal titolo Ritardi nelle cure di pazienti non Covid, sovraccarichi, stress per il personale, l'impatto della pandemia sui sistemi sanitari. E soprattutto questo accenno ai livelli, ai pazienti non Covid, a mio giudizio, è quello che mi ha fatto scattare maggiormente l'interesse e vorrei leggerlo insieme a voi. A inizio 2022 l'ECDC, il Centro Europeo per la Prevenzione del Controllo della Malattia, ha comunicato che nelle settimane successive la diffusione della nuova variante Omicron avrebbe comportato un grande volume di nuovi casi di Covid-19, una situazione che avrebbe potuto portare forti criticità e disagi e che avrebbe messo a dura prova i sistemi sanitari e la società dei paesi. Appena un mese prima, Mike Ryan, direttore dell'esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, durante una conferenza stampa in cui chiedeva agli stati di prepararsi in tempo per reggere l'urto di una nuova ondata di casi di un nuovo coronavirus, o meglio una nuova variante di coronavirus, aveva avvertito che i sistemi sanitari, cito testualmente, sono più deboli ora rispetto a un anno fa. A volte puoi reagire al primo colpo, ma è molto difficile farlo dopo il secondo e il terzo. Quello è il problema. Da marzo 2020 gli ospedali e gli operatori sanitari che vi lavorano stanno affrontando, infatti, con ritmi differenti basati sull'andamento epidemiologico nei vari paesi, un pesante onere. La pandemia di Covid-19 ha avuto e continua ad avere conseguenze impattanti, sia per coloro direttamente colpiti dalla malattia, sia anche a livello indiretto per le persone non risultate positive al nuovo coronavirus, costringendo a ritardare esami importanti e cure e mettendo a dura prova il sistema sanitario. Ovviamente sono diversi gli impatti nei sistemi sanitari, diversi sistemi sanitari nel mondo. Come spiega, continua l'articolo su valigiablu.it, come spiega l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, in un recente rapporto, la pandemia di Covid-19 è la più importante crisi sanitaria globale dall'influenza spagnola del 1918, anche per le sue conseguenze indirette sull'accesso alle cure. Nel 2020 rispetto al 2019, ad esempio, lo screening del cancro al seno è diminuito in media di 5 punti percentuali in 7 paesi con dati annuali comparabili e nello stesso periodo di tempo il numero medio dei giorni in lista d'attesa è aumentato in media di 58 giorni per la sostituzione dell'anca e di 88 giorni per la sostituzione del ginocchio. come vedete questi sono numeri che fanno pensare, perché già numerosi commentatori avevano detto in questi mesi, per non dire in questi anni ormai, che la pur dovuta attenzione al Covid-19, alla pandemia di Covid-19, non doveva far abbassare la soglia per quanto riguarda altre patologie e insomma soprattutto quelle che si basano su degli screening e tenuti a intervalli regolari e quelli che hanno bisogno di continue cure e diciamo certificazioni a livello ospedaliero. Invece il Covid che cosa ha fatto, come era naturale pensare, ha allontanato di fatto i pazienti, ovviamente non urgentissimi, mettiamola così, dagli ospedali e in generale dal mondo della medicina, per paura di contagio, perché ovviamente insomma il avere una corsia riservata e delle strutture riservate dedicate solamente al mondo Covid ha ridotto di fatto gli spazi per quanto riguarda invece altre patologie, gli spazi dedicati ad altre patologie, insomma per tutta una serie di cause, tant'è vero che circolava la battuta, una battuta sicuramente amara, intendiamoci, che il Covid aveva guarito, aveva trovato la soluzione a tante altre malattie. Ovviamente è una battuta, il Covid non ha trovato la soluzione proprio a nulla, semplicemente le altre malattie sono passate in secondo piano. Secondo uno studio pubblicato a ottobre 2021 sul sito del National Center for Biotechnology Information, solo con il tempo capiremo fino a che punto i ritardi nelle diagnosi del cancro al seno durante la pandemia di Covid-19 hanno influito sul trattamento di questi tumori e sulla sopravvivenza delle persone colpite. In base a una stima prodotta a luglio 2020, i ritardi diagnostici a causa della pandemia di Covid-19 nel Regno Unito causeranno entro 5 anni un aumento sostanziale di decessi evitabili causati dal cancro al seno, al colon retto, all'esofago e ai polmoni. Perché ovviamente queste sono tutte tipi di patologie, ma l'avete capito, insomma, tutte legate al cancro e quindi insomma nella cui tempestività sta la maggiore risposta che noi abbiamo. Poi ovviamente c'è la chemioterapia, c'è la radioterapia, e le operazioni, insomma, quindi la risposta di tipo chirurgico, ma in realtà tutte queste categorie stanno in un macro, in una macro categoria, in un grande insieme che potrebbe essere nominato quello della tempestività, cioè prima si diagnostica il tumore, il cancro, insomma, e prima ovviamente più maggiori sono le possibilità di poterlo aggredire, di poterlo curare, di poterlo eradicare. E ovviamente fa notare questo articolo, e ormai ci stanno proprio degli studi che sono ovviamente solamente delle proiezioni, come quello del Regno Unito, dove si dice per 2 anni noi abbiamo del tipo di pazienti che invece normalmente avrebbero dovuto fare degli screening, le donne ad esempio con il seno, ma basti pensare alla prostata, il colon retto, il fegato, i polmoni, insomma, che sono quelli che maggiormente colpiscono soprattutto il mondo occidentale, per quanto si parla del seno da una parte, anche del colon retto o della prostata dall'altra, e ne vedremo gli effetti appunto nei prossimi anni. L'OCSE spiega anche che per aumentare la capacità dei sistemi sanitari e affrontare l'impennata dei casi di coronavirus, molti paesi hanno rinviato gli interventi chirurgici non urgenti. Di conseguenza è aumentata la quantità di tempo che i pazienti hanno trascorso in lista d'attesa. In 7 paesi dell'OCSE, con dati disponibili, i tempi di attesa per 3 interventi chirurgici, chirurgia della cataratta, chirurgia sostitutiva dell'anca e del ginocchio, sono tutti aumentati in ciascun paese nel 2020 rispetto all'anno precedente. Inoltre, in molti paesi è stato ampliato il numero di letti ospedalieri disponibili, ridisegnando le politiche di dimissione ospedaliera e posticipando i ricoveri programmati per cure non urgenti. In base all'analisi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, continua così l'articolo di valigeblu.it a firma di Andrea Zitelli, sono stati i primi mesi della pandemia ad aver avuto un impatto maggiore sull'aumento dei tempi di attesa per i pazienti negli ospedali e sulla riduzione dei percorsi di cura. I dati dei primi mesi della crisi sanitaria indicano che i ricoveri ospedalieri per eventi cardiovascolari, inclusi infarto miocardico acuto e ictus, sono inizialmente diminuiti del 40% o più in molti paesi, tra cui Austria, Brasile, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Le successive ondate e i conseguenti picchi di ricoveri per Covid-19 hanno continuato a interrompere le normali procedure sanitarie, ma in modo minore. È necessario comunque tenere conto che l'arretrato accumulato sarà difficile da affrontare, in particolare in quei paesi che hanno una capacità ospedaliera più limitata e potrebbero necessitare di importanti risorse aggiuntive. Sempre l'OCSE documenta anche che durante la pandemia molti pazienti che vivono con patologie croniche hanno riscontrato gravi interruzioni nell'assistenza alla persona. Due studi che coprono rispettivamente 163 e 47 paesi hanno entrambi rilevato che l'ipertensione e il diabete sono le due condizioni più colpite. In Portogallo, ad esempio, tra il 2019 e il 2020 il numero di esami del piede per la cura del diabete è diminuito del 24%, mentre in un campione rappresentativo a livello nazionale negli Stati Uniti, due quinti degli adulti che vivono con almeno una malattia cronica hanno riferito di avere avuto l'assistenza ritardata o assente. Quindi capite bene che tipo di problemi si vanno a rappresentare nel momento in cui tutto quanto il sistema entra in crisi. Sono controlli periodici all'interno di screening programmati, per cui è quasi un sistema circolare che con l'arrivo del Covid si inceppa. È naturale che questo sia successo almeno nei primi tempi. Purtroppo poi anche con un ritorno a una certa normalità che ancora adesso ovviamente non ci sentiamo di dire essere tornata, gli effetti a lungo termine però di questi ritardi non sono imprevedibili, o meglio li capiremo meglio nei prossimi anni. La pandemia ha avuto conseguenze importanti anche sulle persone che lavorano negli ospedali e che si occupano della cura dei pazienti, con gli elevati carichi di lavoro che hanno influito sul benessere di molti operatori sanitari e sociali, causando burnout, ansia, depressione e stress. L'OCSE avverte comunque che ci vorrà ancora tempo per capire le conseguenze a lungo termine di questi ritardi sulla salute delle persone, esattamente ciò che dicevamo. Per monitorare le conseguenze dirette e indirette della pandemia sui sistemi sanitari in Italia è utile rifarsi al Piano Nazionale Esiti 2021, pubblicato lo scorso dicembre dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, la GENAS, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Dipartimento di Epidemiologia dell'ASL Roma 1. Nel 2020, riassume Quotidiano Sanità, i ricoveri hanno subito una brusca frenata rispetto al 2019, un calo medio del 20% c'è stato e, insomma, sintetizzando in numeri, 1.720.000 ricoveri totali in meno. E da qui la battuta ovviamente del Covid che guarisce improvvisamente, ha trovato la cura per guarire le malattie. Ovviamente non è vero, semplicemente le persone si sono viste posticipare a tempo indeterminato i ricoveri non urgentissimi, non quelli in caso di vita o di morte. Andando a vedere alcuni aspetti nel dettaglio, si vede ad esempio che per l'ospedalizzazione per infarto miocardico acuto, i dati mostrano che negli anni si è verificata una progressiva riduzione dovuta in parte all'adozione in Italia di politiche sanitarie orientate al contrasto dei comportamenti individuali favorenti l'insorgenza di malattie ischemiche e in parte a un progressivo miglioramento della qualità dei dati. Ma nel 2020, a causa della congiuntura pandemica, si è registrata un'evidente flessione dei ricoveri, stimabile intorno al 12%, cioè praticamente quasi 15.000 ricoveri in meno. Tra le ipotesi in campo, continua Valigia Blu, per spiegare questa riduzione il rapporto indica che vi è una possibile diminuzione dell'incidenza di eventi cardiovascolari in conseguenza della diminuita esposizione durante il lockdown a fattori scatenanti quali l'inquinamento atmosferico e lo stress fisico. Inoltre potrebbe aver pesato, cioè quindi poi il lockdown ci ha fatto bene perché ci toglie dall'ambiente, e quindi però verrebbe fuori il paradosso che l'ambiente è nocivo per l'uomo, quindi stare chiusi in casa e farci stare meno all'aria aperta diciamo ha degli effetti positivi, perché siamo meno a contatto con lo smog, con l'inquinamento e certo mi verrebbe da dire che però spesso si è anche avuto d'altra parte, chiusi in casa, un abuso di cibi grassi, i cosiddetti comfort food, e anche di alcol. Inoltre potrebbe aver pesato anche un minore ricorso alle strutture di pronto soccorso da parte dei casi meno gravi, questo sicuramente. Agenas afferma anche che i dati Istat sulla mortalità nella prima ondata pandemica hanno mostrato un incremento dei decessi attribuiti a malattie cardiache ischemiche. Inoltre, contestualmente alla riduzione dei ricoveri, si è registrato un leggero aumento della mortalità a 30 giorni dall'ammissione in ospedale. Si tratta, avverte l'Agenzia Nazionale, di un aumento stimabile intorno all'1% del valore atteso. Passando agli interventi programmati, si veda l'esempio di quelli di bypass aorto coronarico. Nel 2020 si è verificata una drastica contrazione della casistica, con 3.500 interventi in meno rispetto al 2019. Per quanto riguarda l'ictus, poi nel 2020 si è osservata una marcata riduzione, con più di 10.000 ricoveri in meno rispetto al 2019. La riduzione attribuibile al mancato ricorso alle strutture di emergenza urgenza nella congiuntura della pandemia è stimabile intorno all'11%. A fronte di tale riduzione nell'ospedalizzazione, si legge ancora, è stato registrato un aumento della mortalità a 30 giorni dal ricovero per ictus ischemico. Si evidenzia come la mortalità, che in calo in questi anni, sia risalita all'11,1% nel 2020. Quindi praticamente, se state un po' seguendo questi numeri, che cosa vogliono dire? Che si ricovera di meno ma si muore di più. Quindi la battuta di prima, che il Covid ha, come dire, risolto i problemi perché ci stanno meno ricoveri, in realtà la drammatica verità sta poi nel conto finale, ovvero nelle morti, che in realtà sono aumentate perché la gente si ricovera di meno, si fa controllare di meno, ci stanno meno screening, e questo è il risultato, l'aumento della mortalità. Sui tumori, ci dice Valigia Blu, il rapporto Agenas mostra come nel 2020 per il carcinoma mammario, che è il cancro seno, che rappresenta circa il 30% di tutti i tumori e risulta la neoplasia più frequente, si sia verificata una riduzione dell'ospedalizzazione pari al 10% rispetto al 2019. Se si tiene conto dell'andamento in atto della prima delle pandemie, tale riduzione corrisponde a circa 7.000 ricoveri in meno. La flessione durante il primo anno può essere attribuibile a una battuta d'arresto nell'organizzazione dello screening e nei percorsi di accertamento diagnostico. E così anche per il tumore del colon retto, insomma, avete capito bene, ovviamente. Il messaggio di questi dati, che vengono ben spiegati in questo articolo di valigiablu.it, adesso poi che è arrivata la cosiddetta quarta ondata e c'è questa reazione per quanto riguarda l'Omicron, l'arrivo di Omicron altamente contagioso, sebbene generalmente dagli effetti più lievi, ecco che va comunque a stressare, visto che i numeri rimangono alti, va a stressare il sistema sanitario, non solo per quanto riguarda la creazione di corsie Covid, ma soprattutto a cascata per quanto riguarda la mancata ospedalizzazione o la mancata controllo delle altre patologie in essere, e quindi di una parte della popolazione, il mancato tracciamento di una parte della una gran parte della popolazione. Questo ci dice in maniera un po', come dire, infausta, ce ne accorgeremo un po' negli anni quanto questi mancati controlli, che cosa produrranno come effetti, però ecco, bisogna pensare per nella riorganizzazione del nostro sistema, dei nostri sistemi sanitari, e nella distribuzione a livello non solo italiano, quindi del nazionale, ma a livello anche internazionale, ad esempio a livello di un'Unione Europea, ripensare i finanziamenti e la distribuzione per quanto riguarda gli eventi pandemici, della formazione di nuovo personale, come dire, razionalizzazione in maniera però intelligente a favore del cittadino, della presenza territoriale di presidi sanitari, medico-sanitari, e insomma per mettere in campo tutti quegli strumenti che possano darci una sanità funzionante, una sanità vicina al cittadino, che non sia vista solo come un peso, e d'altra parte invece che non sia vista solo attraverso la presenza di enormi strutture ospedaliere che poi però con l'arrivo di questi eventi pandemici rischiano di entrare in crisi o essere totalmente dedicate, diventare monotematiche per la pandemia in corso e trascurare poi tutto il resto. Bene, Press Corner, notizia a piede libero, finisce qui. L'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto di Radio Città Aperta e di tutto il circuito Gemini Network.